Ecco, buonasera a tutti. Questa è una sera dedicata praticamente all'unico pianeta che si vede benissimo in queste notti. E non c'è bisogno che vi dica che il pianeta che si vede benissimo in queste notti è il pianeta Giove. Tra l'altro il discorso di Giove potrebbe essere un discorso apparentemente ben noto di Giove. Si è andati da 30 anni a esplorare da vicino. Di Giove si vedono benissimo immagini anche da Terra. Giove è stato il primo oggetto planetario vero scoperto da Galileo, eccetera, eccetera. Tutto questo è vero, però come racconteremo quest'oggi, il discorso è che se ci pensate bene, proviamo a pensarci, la Terra ha le stagioni, inclinata di 23 gradi, estate, primavera, autunno, inverno, adesso primavera che sembra inverno, ma le stagioni ci sono. E Marte ha le stagioni, Saturno ha le stagioni, Urano e Nettuno ha le stagioni, tutto perché succede? Perché l'asse è inclinato, e quando l'asse è inclinato, questo produce le stagioni, ma ci permette anche di osservare molto bene i poli. I poli di Marte li conosciamo benissimo, si vedono anche da Terra quando c'è ghiaccio. I poli di Saturno si vedono benissimo. I poli di Giove, Giove lo vediamo benissimo davanti a noi, lo capite, no? Si trova nella costellazione della Vergine. E, insomma, se io guardo Giove, non posso mai vedere i poli. E perché non li vedo? Per il semplice fatto che Giove ha l'asse dritto. Lui è bello tosto, bello grosso, non c'è stato nulla che avendolo colpito l'abbia inclinato. Conseguentemente ha mantenuto la direzione originaria dell'asse di rotazione e noi i poli non li vediamo mai, praticamente non li vediamo mai, è inclinato di 3 gradi. Voi direte, noi non li vediamo, ma ci mancherebbe, dopo 30 anni di esplorazione ravvicinata, vogliamo che questo pianeta non sia ben conosciuto anche sui poli? La risposta è che non conosciamo praticamente nulla dei poli, perché le navicelle spaziali, si parla delle Pioneer, delle Voyager, anche di Galileo, hanno molta facilità a entrare in orbita o andare nelle vicinanze, ma sull'equatore, e invece è difficilissimo andare sui poli. E ecco perché c'è una navicella Juno che è stata volutamente messa sui poli. Questa sera non parleremo delle analisi principali di Juno, parleremo solo e solo delle immagini ottiche. C'è una camera a bordo di questa sonda spaziale che, tra l'altro, se uno la vede, più o meno è grande come un telefonino, però costa un paio di milioni di dollari, quindi voi capite che è un telefonino evoluto. Questa camera, quando la navicella passa sui poli, ce li ha fatti vedere per la prima volta con gli occhi. E vedendo i poli, noi ci siamo fatti tante domande, e come vi racconto quest'oggi, soprattutto ci siamo chiesti, ma dal momento che Giove e Saturno, insomma, sono pianeti gassosi, Saturno è un quarto di massa di Giove, ma fondamentalmente è simile come composizione. Allora, se Saturno è fatto in un certo modo, ci aspettiamo che Giove, sui poli, abbia più o meno le stesse caratteristiche, oppure no? E quello che vedremo quest'oggi e racconteremo, e questa è una cosa che ha stupito non poco, stupirà voi, ha stupito me, ha stupito gli scienziati di Giuno, ci saranno ancora cose molto importanti nei prossimi mesi, però scopriremo che due cose, due oggetti che dovrebbero avere le stesse caratteristiche in realtà non ce le hanno. Il fatto che non ce le abbiano è stupefacente, perché la spiegazione di questa cosa si sta cercando ma non c'è ancora, non sappiamo ancora come mai. Quindi le novità sui poli di Giove sono quelle cose che otticamente mai nessuno ha mai visto. Perché? Perché i poli sono normalmente al pelo del terminatore, quindi quando sei al pelo del terminatore, quando c'è luce la vedi pochissimo la zona polare, quando c'è notte non vedi nulla, in pratica non conosciamo praticamente nulla. Ne approfitto per dire che il fatto che in queste notti Giove si veda così bene non è casuale. Questa è un'immagine fatta dal telescopio spaziale Hubble pochi giorni fa. Ci sono dei periodi in cui Giove, la Terra, che siamo noi, e il Sole si mettono perfettamente allineati. Si chiama opposizione. In queste condizioni, a parte che Giove si vede tutta notte, però Giove è anche alla minima distanza, che non è piccolissima, ma sono poco più di 500 milioni di chilometri. Quindi dal punto di vista anche fotografico, visivo, sono ottimali queste situazioni. E l'opposizione di Giove nel 2017 è avvenuta proprio all'inizio di aprile. Come ogni opposizione, ecco, se voi guardate, se io vedo Giove così, è come adesso, è chiaro che bisogna guardare col telescopio spaziale per avere questi dettagli, però vediamo la macchia rossa che tutti conoscono, vediamo la seconda macchia rossa che è la Junior, eccetera. Ma Giove cambia. E tanto per dirvi, pochi anni fa, 6-7 anni fa, guardate quanto era differente. Era differente perché la struttura delle fasce delle bande cambia di continuo. Giove è un pianeta caldo all'interno. È caldo perché tendenzialmente si contrae ancora dal momento che ha una massa sufficiente per farlo, una massa che non basta per fargli fare quello che fa una stella, però la contrazione all'interno lo riscalda in parte, il calore che esce produce dei fenomeni che sono continuamente variabili. Anche i cicloni, vedete, cambiano, la macchia rossa e la Juno sono quasi vicini l'uno con l'altro. La rossa è più veloce, la Junior è più lenta, quindi normalmente si doppiano reciprocamente. La Junior non è ancora stata fagocitata dalla maggiore, aspettiamo quando lo farà, non sappiamo se lo farà. Sta di fatto che tutte queste cose si vedono benissimo quando Giove è in una posizione come questa. Però, come vi dicevo prima, Giove ha un asse completamente rettilineo, 3 gradi. E allora togliete mentalmente gli anelli a Saturno, e Saturno senza anelli è un Giove in piccolo, questo è 318 volte la Terra come massa, questo sono 90 volte, quindi, però la composizione è praticamente la stessa, però Saturno essendo inclinato di 25-26 gradi e avendo delle stagioni molto strong, molto forti, ci mostra benissimo i poli. Allora, quello che noi faremo questa sera, e vedete che ci stupiremo un po', andiamo a vedere come sono i poli di Saturno. I poli di Saturno ce li ha esplorati in dettaglio la sonda Cassini, che sta finendo la missione. Rendiamoci conto di come sono fatti e poi chiediamoci se anche Giove ha un comportamento di questo tipo oppure no. Vi dicevo di dei poli, quando il polo sud si rivolge verso la Terra si può anche fare una mappatura infrarossa globale del pianeta. Guardatela bene questa immagine, un'immagine infrarossa, termica, cioè i colori dicono dove c'è più caldo, tra virgolette, e dove c'è più freddo. Vedete che la zona del polo sud, dove normalmente uno si aspetterebbe che faccia molto più freddo, non è che fa caldo da quelle parti, ma un po' più freddo dovrebbe fare al polo sud, invece non è così. Sembra stranamente che sul polo sud ci sia una macchia calda. Uno dice, ma come? Cosa sta succedendo su questo pianeta? Perché deve essere più caldo laddove dovrebbe essere più freddo? Bene, questa è una prima osservazione che venne fatta prima che partì Cassini, e toccò a Cassini andare a rovistare da queste parti per capire cosa stava succedendo. Le immagini di Cassini le conoscete, sono fenomenali. Qui siamo sul polo sud di Saturno, e quello che si osserva, vedete, che man mano che io mi avvicino al polo, insomma, esattamente in maniera concentrica sul polo, c'è qualcosa di strano, di troppo strano, che non avremmo mai immaginato. Questo qualcosa, visto da lontano, sembra un vortice, ma quando ci si avvicina veramente a questo vortice, ecco, si scopre una cosa interessantissima, cioè si scopre che la parte centrale è veramente calda, la parte periferica è fredda, cioè da questo vortice, un buco praticamente, sembra che esca del calore, ed è il calore profondo di Saturno, e questo calore viene buttato fuori dal pianeta per qualche ragione che non abbiamo ancora capito. Questo calore va verso la superficie, si raffredda la corrente d'aria, che dall'interno va verso l'esterno, raffreddandosi, lo vedete dal caldo va verso il freddo, raffreddandosi c'è una condensazione di materiali, un po' di vapor d'acqua, un po' di gas, eccetera, e quindi tutto attorno alla macchia, per adesso la chiamo macchia, sembra che ci siano delle nuvole che si formano e si condensano di continuo. Beh, Questa mappa è uno dei più grandi cicloni che si conosca. Questa è una cosa incredibile, che sulla superficie, esattamente sul polo di Saturno, ci sia il più grande ciclone mai visto nel Sistema Solare. E la cosa interessante è che questa non è una cosa episodica, cioè non è che questo ciclone è lì perché casualmente passa di lì. No, questo ciclone è stabilmente sul polo sud di Saturno, e lo è da sempre praticamente. È una dimensione paragonabile a quella della Terra, sono 10.000 chilometri, quindi è un ciclone enorme, stabile e perfettamente compattato sul polo. Perché succede questo? La sonda Cassini, come sapete, negli ultimi momenti di questa missione ne ha fatti di tutti i colori. Adesso il filmatino gira un po' lento perché forse il computer è lento. Però vedete, tutte queste cose che vedete sono orbite. Ma andiamo sull'orbita questa leggermente colorata. Se andiamo sull'orbita colorata, voi capite dove siamo. Siamo più o meno alla fine della missione. Perché? Perché nei mesi scorsi la Cassini è stata portata a sfiorare l'anello, in questi mesi la Cassini è stata portata a sfiorare il pianeta, quindi per alcuni mesi ha toccato praticamente la parte esterna dell'anello, e in questi mesi che stiamo parlando sta toccando la parte interna tra l'anello e il pianeta. Perché si fa questo? Si fa questo per capire benissimo come sono fatti gli anelli. Però tutte queste orbite sono orbite polari, e se sono orbite polari, quando c'è un'orbita che passa sopra il polo, io lo posso vedere bene il polo, sia al polo nord sia al polo sud. Nei giorni scorsi questa cosa è successa, e intanto vi faccio vedere questa cosa perché è troppo curiosa. Il satellite che tiene compattato l'anello più esterno assomiglia a un disco volante. Per cui chi dice che non esistono dischi volanti ha torto. Attorno a Saturno esistono, vedete? Atlas è una cosa stranissima. Essendo sul bordo dell'anello, è come se abbia succhiato un po' di questo ghiaccio, e questo ghiaccio l'abbia un po' irrobustito sulla parte del diametro equatoriale. E non è l'unico, nei prossimi mesi parleremo ancora di Saturno e di queste cose ritorneremo, però è tanto per dirvi che siamo sulla parte esterna degli anelli e c'è un disco volante che ci passa davanti. Siamo invece nella parte più interna degli anelli, l'altro ieri, 26 di aprile, siamo veramente a sfiorare. La fortuna ha voluto che non c'è nulla da queste parti, c'era rischio che ci fosse qualcosa, non c'è nulla, gli anelli cominciano un po' più in là, sono circa 3.000 chilometri, che è pochissimo, di spazio libero dove passa la Cassini all'interno. Perché lo fa? Lo fa per capire ancora meglio la parte degli anelli che sta verso Saturno, ma lo fa anche per capire molto meglio Saturno. La cosa mirabolante che si vede subito è che, vedete, qui siamo al polo nord. Uno dice, ma come? Ma questo è un pianeta che ruota in maniera circolare. Cos'è un esagono che ruota esattamente concentrico col polo nord? Che senso ha? Questa è una cosa che apparentemente sembra impossibile. Uno potrebbe dire, ma casualmente l'esagono si è formato. No, questo c'è da 40 anni, quindi è un esagono che è particolarmente stabile. E già questa è una cosa in più rispetto al polo sud. Ma al centro dell'esagono, vedete, è qualcosa di più inciso. Il centro dell'esagono è questa roba qua. Questo è Cassini che sta passando a 120.000 km all'ora. Quindi le immagini sono a bassa risoluzione, ma numerose. Fissiamoci qua, il centro dell'esagono è questa roba, il centro dell'esagono è esattamente un qualcosa che assomiglia a quello che c'è sul polo sud, vedete? Anche questo è un ciclone, perfettamente concentrico sull'asse del polo nord, quindi Saturno i cicloni li ha esattamente sia al nord sia al sud concentrici all'asse di rotazione. Perché succede questa cosa? E che strutture hanno questi cicloni? E se Saturno è fatto così, essendo Giove il suo fratello maggiore, i cicloni di Giove come saranno se li andiamo a vedere? Perché nessuno li aveva mai visti. Vedete, questo è un oggetto che coinvolge pesantemente tutto il resto. Cioè, praticamente questa è una cosa che ruota, e ruota concorde con Saturno, e ruotando coinvolge tutto il resto del materiale gassoso di questo pianeta. Questa è un'immagine bellissima che la Cassini ha fatto l'altro giorno, vedete? Questa è un'immagine infrarossa, anche se i colori sono colori non reali. L'infrarosso ci dice che anche da qui, leggetelo rosso al posto che azzurro, anche da qui esce calore. Quindi questo pianeta, Saturno, ha deciso che il suo calore interno che esiste lo deve sbuffare fuori dai cicloni polari. Questa è una cosa che nessuno aveva mai immaginato. Guardate che spettacolo grandioso. Questo è leggermente più piccolo del ciclone polare sud, sono circa 4.000 km, però la struttura è perfettamente ciclonica. La rotazione è sincrona con quella di Saturno, la stabilità è continua e compatta. In più, ribadisco ancora, questo sta al centro di un esagono che dal punto di vista geometrico è incompatibile con qualunque oggetto che ruoti su se stesso. L'esagono ruota anche lui, vedete? E il ciclone all'interno ruota e l'esagono ruota. È tutto strano. A questo punto, perché abbiamo buttato queste cose? Perché ci servono poi per fare il confronto e saremo e sarete curiosi di sapere cosa ha visto Giuno e cosa sta vedendo Giuno in, in questo senso. Ora, la verità è che uno, vedendo una cosa così strana, si chiede, ma qual è la ragione? Cioè, ma perché questo pianeta gassoso deve sbuffare calore dai poli con dei cicloni? Beh, volete sapere qual è la ragione? Il fatto è che non si è capito ancora. C'è qualcuno che ci ha tentato, C'è qualcuno che ci ha tentato e questi signori dell'MIT hanno simulato dal punto di vista numerico questa cosa, hanno fatto questa pensata. Siccome Saturno e anche Giove ha tantissimi cicloni a qualunque latitudine, questi cicloni hanno energia. Se questi cicloni, loro dicono, se questi cicloni sono in numero sufficiente e in energia sufficiente, quando il ciclone si estingue l'energia in qualche modo si mantiene e loro dimostrano che questa energia va a convergere sui poli. Per cui loro dimostrano che Saturno, essendo fatto così, cioè essendo un pianeta che ha tantissima attività meteorologica e ciclonica, deve in qualche modo alla fine fare convergere tutta questa energia sui poli. Su Giove la simulazione è molto interlocutoria, perché su Giove, che è molto più grande di Saturno, che ha dei cicloni grandi sì ma differenti, beh, la simulazione non dà una risposta e loro stessi dicono insomma, no, dal momento che non c'è una risposta c'è un unico modo per darla, andare a vedere, è quello che esattamente sta facendo Giuno. Ecco, aggiungo tra l'altro questa cosa qua, vedete, l'esagono ha una colorazione pigliatela proprio come differenza di colorazione, differente da quella dell'esterno. Perché? Perché l'esagono praticamente coincide con la zona la zona magnetica di Saturno. Saturno è un campo magnetico intenso, e in questa zona c'è una continua ripetizione di aurore. Le aurore, coinvolgendo il terreno di Saturno, lo modificano. E la modificazione delle aurore vuol dire che quell'idrogeno, quel metano, quell'ammoniaca che in parte c'è, viene cambiata dal punto di vista proprio fisico-chimico all'interno di questo esagono, che poi, ribadisco ancora, coincide con la struttura aurorale. Perché c'è l'esagono? Anche questa è una cosa che non si è capita, guardate. Ci sono molte teorie. Quando c'era un piccolo ciclone qua fuori si dava la colpa a questo ciclone che ruotava con un certo sincronismo e simulando veniva fuori una cosa a sei lati. In realtà poi il ciclone è sparito ma l'esagono è rimasto, per cui è chiaro che non era quella la ragione. Si pensa al giorno d'oggi che in questa posizione la velocità di rotazione della parte interna e della parte esterna sia tremendamente differente. E questo gradiente molto importante di variazione di velocità di rotazione innesca delle onde di risonanza che in certe condizioni danno gli esagoni. Si possono simulare queste cose, oggi non ve lo dico, si possono simulare cambiando proprio il gradiente, viene fuori un pentagono, un esagono, un ottagono, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere questa la ragione, però quello che vi voglio far notare è che la colorazione è differente per colpa delle aurore, che su Saturno sono molto intense, sono molto intense perché? Perché Saturno è un campo magnetico, il campo magnetico si comporta come qualunque campo magnetico, le particelle solari cascando nella zona dove le linee di forza emergono producono queste aurore, che sono aurore, attenzione, il materiale come quello di Giove, cioè è fatto di idrogeno fondamentalmente, quindi le aurore che vediamo le possiamo vedere con un occhio ultravioletto, per esempio col telescopio spaziale Hubble. A vista non vedremo assolutamente nulla, ma è normale che sia così, perché? Perché per eccitare l'idrogeno lo posso fare, ma l'idrogeno si eccita emettendo un ultravioletto, non è come la Terra che eccitando l'ossigeno si va nel verde, eccitando l'azoto si va nel magenta, qui si va semplicemente in ultravioletto, però questa presenza di aurore è una presenza veramente molto importante per cambiare la composizione almeno di quella zona del pianeta. Pensate che dopo quel lavoro che vi ho fatto vedere del 2015 si è riguardato un'altra cosa. Guardate, questo è il pianeta Nettuno. Il pianeta Nettuno fotografato in infrarosso da Terra in tanti anni. Non so se vi rendete conto, ma c'è subito una cosa interessantissima da osservare. Guardate. Cosa c'è al polo sud di Nettuno? C'è una stessa macchia calda simile a quella che c'era su Saturno. E a questo punto la gente si è chiesta, ma se Nettuno ha questa macchia calda, non è che per caso, essendo un pianeta gassoso, anche lui ha dei fenomeni ciclonici sui poli, come nel caso di Saturno? Vi devo anche dire che di Nettuno conosciamo un polo solo, perché quando Voyager 2 nell'89 c'è passato al polo sud. Beh, Nettuno oltretutto è inclinato di 98 gradi, quindi un polo è sempre comunque in ombra. E in effetti, se uno va a vedere, e va a vedere con occhio critico, questa è un'immagine del Voyager 2, ma se si va sul polo sud, c'è veramente il ciclone. Oh, c'è veramente. Quindi sarebbe il secondo pianeta gassoso che si comporta in questo modo anomalo. C'è calore all'interno, il calore viene sgasato tramite un ciclone che va all'esterno e questo ciclone si può spiegare in tanti modi, però vedete le velocità di rotazioni sono abbastanza terrificanti, come ci si aspetta da un vortice ciclonico stabile e statico. Beh, a questo punto l'appetito viene mangiando, Saturno, Nettuno, per caso anche Urano, perché Urano e Nettuno sono anche loro abbastanza gemelli. Allora noi andiamo a Urano, vedete, Urano è un pianeta slavato. Quando Voyager 2 ci passò nel 1996, era praticamente invisibile tutto, ma con i mezzi di elaborazione moderna si è cominciato a vedere che questo è il polo sud di Nettuno, si è cominciato a vedere che ci sono dei dettagli, e proprio di recente si è visto che molto probabilmente, si vede male qui perché ci sono tante nebbie, molto probabilmente anche Urano ha un ciclone sul polo. Quindi noi abbiamo questa situazione, quattro pianeti gassosi, di cui tre caratterizzati da grandi cicloni sui poli. A questo punto manca Giove, l'avete capito. E quindi la curiosità di guardare come sono fatti i poli di Giove è molto elevata, mia, ma non solo mia, la curiosità di chiunque si interessa di questo tipo di informazioni. E poi non è mica finita qua, perché fondamentalmente dove c'è atmosfera ci sono cicloni sui poli. Questo è Venere. Venere ha un ciclone stabile sul polo, e su entrambi i poli. E tra l'altro questo ciclone è un ciclone, vedete, che si modifica nel tempo ma rimane sempre in zona ciclonica. Questa è una informazione che ci manda Venus Express. Per cui nel caso dei pianeti con superficie solida, diciamo, i cicloni ci sono, ma non sono staticamente sempre costanti. Ci sono, ma cambiano di forma, cambiano di dimensione. Questa è una piccola differenza rispetto ai pianeti gassosi, dove i cicloni rimangono costantemente in posizione e in dimensioni. E poi sapete benissimo che anche la Terra c'ha un ciclone sul polo, se no non avremmo scoperto il buco dell'ozono. Il ciclone sul polo è stato una benedizione per l'umanità, perché? Perché grazie a questo ciclone che si forma in primavera, lo sapete benissimo, qui è stato intrappolato dentro a ogni primavera l'ozono che, essendo a contatto con gli inquinanti, viene distrutto. Io quando guardo il ciclone primaverile della Terra mi accorgo che di ozono non ce n'è più, quindi mi chiedo cosa è successo, capisco che sono gli inquinanti con i fluorocarburi a produrre questo disastro e rimedio, cerco di rimediare a questa cosa. Per cui vedete, anche la Terra in certi periodi, non è tutto l'anno, solamente nel caso della primavera australe oppure della primavera boreale, anche se il ciclone boreale è meno intenso, produce questi cicloni. Quindi i cicloni sono una cosa normale per qualunque pianeta che abbia un'atmosfera. A questo punto abbiamo la base di partenza per andare laddove vogliamo. Giove venne esplorato per la prima volta nel 73, ma fu un'esplorazione che ci mostrò delle immagini, lasciatemi dire, molto peggiori di quelle che fa l'Hubble Space Telescope, anche se erano immagini spaziali. E la navicella che passò più prossima al polo fu il Pioneer 11, siamo nel 74. Ora, quando Giove tu lo vedi di piatto, vedi semplicemente fasce e bande. Per la prima volta il Pioneer 11 andò un po' vicino alla zona polare e si cominciò a capire che quando si va verso la zona polare sembra che la struttura fasce e bande diminuisca fin quasi forse a obliterarsi. Questa è una prima volta che si percepiva questa cosa e fu una informazione importante, ma il polo no. Perché il polo è sempre rimasto in ombra, la regione polare dove esce l'asse di rotazione. Devo anche dire questa cosa qua. Vedete, il Pioneer 11 naturalmente era una sonda, diciamo, primordiale da un certo punto di vista, però uno potrebbe andare a rivedersi le immagini e a ristudiarsi quelle immagini. Sapete che non si può fare. Non si può fare perché le immagini prese dalle navicelle Pioneer ormai sono irreperibili. Uno dice, ma su internet, vi sfido a trovare le immagini dei Pioneer su internet. Sì, ci sono, ma sono immagini grandi come i francobolli e praticamente non servono a nulla. Io vi faccio vedere invece queste immagini che sono molto buone. Voi direte dove le hai prese. Sapete dove le ho prese? Io ai tempi compravo tutti i libri possibili che uscivano quando c'era la missione spaziale. Prendevo praticamente molto più in libri che in bistecche. Io ho un libro in cui la NASA pubblicò ad alta risoluzione tutte le immagini dei Pioneer. E queste sono quanto di meglio si sapeva prima di Giuno. Vedete, si va verso il polo. È vero che si perde la struttura delle fasce delle bande. E possiamo anche capire perché si perde. Si perde perché le fasce delle bande sono dovute alla rotazione veloce del pianeta. La rotazione veloce si esplica come forza centrifuga, ma man mano che ci avviciniamo al polo, la forza centrifuga decade e conseguentemente decadono le fasce delle bande. Tutto questo è coerente. Purtroppo non si vede la zona polare, ma vi posso dire che a quei tempi non ci si faceva questo tipo di domande. Si pensava, ma la zona polare sarà più o meno come quella che vediamo qua. Non si sapeva di Saturno, non si sapeva niente, non ci si facevano queste domande. Le sonde Voyager 1 e Voyager 2 hanno fatto cose magnifiche, lo sapete benissimo, ma soprattutto sui cicloni di Giove. Le immagini della macchia rossa che ha preso Voyager 1 e Voyager 2 sono tuttora insuperate, e insuperabili probabilmente. Cosa ci dice questo dei poli? Ci dice praticamente nulla, ci dice semplicemente che effettivamente Giove, oltre che alla macchia rossa, ha tantissimi altri piccoli cicloni che lo coinvolgono un po' dappertutto. I cicloni si formano perché le fasce e le bande hanno rotazione differenziata e nei punti di contatto il materiale viene messo in movimento in maniera controrotante, producendo tantissimi cicloni. Quindi che Giove sia un pianeta pieno di cicloni è una cosa acquisita e che acquisirono anche le sonde Voyager. E tra l'altro, vedete, per la prima volta ci si rese conto in maniera definitiva che quella strana cosa, quello strano occhio, che tra l'altro adesso si sta paurosamente rimpicciolendo, era semplicemente un grande ciclone, vedete. Se non è un ciclone questo, è facilissimo capire che è un ciclone. Ai tempi, siamo 30 anni fa, era circa grande due volte la Terra. Oggi che parliamo, se lo guardate quando magari vi va davanti al telescopio per quella sera che guardate, adesso è circa grande come la Terra, cioè si sta restringendo questa macchia per ragioni che non abbiamo capito e che speriamo non vada al punto da togliercela completamente di vista. Galileo fu la prima navicella in orbita, però Galileo orbitava sull'equatore di Giove. E Galileo fece delle cose grandiose per quanto riguarda la meteorologia di Giove. Questa è un'immagine fatta in luce del metano, in cui si vede che praticamente non c'è una zona dove non ci siano dei cicloni, vedete? Questi cicloni sono controrotanti, sono interagenti, qualche volta sono sovrapponibili uno con l'altro, si emergono, dai cicloni piccoli vengono i cicloni grandi. Si è capito che Giove produce inizialmente cicloni di piccole dimensioni e poi pian pianino questi cicloni, se hanno la possibilità di avvicinarsi, danno cicloni di dimensioni sempre maggiori. Galileo fu una missione estremamente importante, durata molti anni, durata 7-8 anni in orbita e ci ha fatto capire tutte queste cose. Beh, è venuto anche Cassini, sì, proprio Cassini, quella di Saturno. Perché? Perché Cassini ha sfiorato Giove a Capodanno del 2000, lo ricorderete forse. Perché ha sfiorato Giove? Perché se non avesse sfiorato Giove non sarebbe stata lanciata verso Saturno. E ha sfiorato Giove da 2 milioni di chilometri e, essendo Cassini una macchina di ultima generazione, ha mandato immagini mirabolanti di Giove. Vedete anche la parte della zona polare. È molto ma molto meglio di quanto abbiamo visto in precedenza. Si vede benissimo che la struttura fasce bande sparisce, non si vede assolutamente nulla della fuoriuscita dell'asse di rotazione. E Cassini ha rivisto anche l'evoluzione della macchia rossa, vedete, che è evidentemente una cosa, sappiamo benissimo essere stabile, ed è un ciclone stabile da almeno 400 anni, da quando è stato scoperto. Beh, finora abbiamo visto immagini ottiche, ma Giove uno può guardare in ultravioletto, lo fa il telescopio spaziale Hubble, perde tutto in ultravioletto, è tutta nebbia, ma cos'è che guadagna? Guadagna le regioni polari. Le regioni polari, in qualunque momento che voi guardiate in ultravioletto, sono sempre aurorate, cioè piene di aurore. Giove è il pianeta dove le aurore ci sono sempre, e sono aurore gigantesche e di dimensioni imparagonabili con quelle terrestri, nel senso che una piccola porzione aurorale è grande come la Terra intera. E questa è un'informazione molto importante. Un'altra informazione molto importante, vedete, ci viene da Giuno, oppure ci viene dalle macchine infrarosse che stanno sulle Hawaii. Un'altra informazione molto importante è questa. Se uno va a guardare in infrarosso, si rende conto che quelle fasce e le bande hanno un senso. Perché? Perché quelle più scure sono più calde, tra virgolette, e quelle più chiare sono più fredde. È come se ci fosse una conduzione di calore dalle parti scure in salita e dalle parti chiare in discesa. Benissimo, tutte queste cose sono cose che abbiamo imparato, si può fare anche un confronto, vedete, se io metto Giove e metto un'immagine infrarossa in paragone, mi accorgo che dove c'è più scuro esce più luce infrarossa, quindi le bande scure sono più calde, le bande chiare sono più fredde, le bande scure sono più calde. Quindi, da questo punto di vista, sembrerebbe di poter dire che Giove, pianeta ricco di calore all'interno, emette questo calore facendo, mettendo i gas che lo compongono in movimento, e questi moti convettivi trasportano il calore verso l'esterno. Tutto vero questo, ma i poli? Questa è la magnetosfera. La magnetosfera che cos'è? È tutta quella quantità di particelle ad alta energia che il campo magnetico di Giove, che è intensissimo, 12 volte quello della Terra, intrappola. Allora, Cassini, con uno strumento bellissimo che aveva a bordo, ha, anche qui tra virgolette, fotografato la magnetosfera e, passando il tempo, vedete che cambia poco la angolazione, per forza che cambia poco, perché l'asse è inclinato poco, vedete? Se fosse Saturno ballerebbe in su e in giù, Queste particelle cariche sono l'indizio chiaro che una magnetosfera immensa esiste. Pensate che se io considerassi la dimensione intera di questa magnetosfera, dal punto di vista visivo, questa dimensione è grande come la Luna della Terra, è grande come la Luna, quindi è una dimensione enorme, di mezzo grado, una cosa, dimensionalmente parlando, che non esiste in simili dimensioni nel Sistema Solare intero. Se considero e vado a guardare le aurore, mi accorgo, vedete, dando le aurore ci sono sempre, come vi dicevo prima, e poi sono aurore molto particolari. Vedete, c'è il cerchio aurorale, vale a dire quella zona del pianeta dove le linee di forza escono dall'interno verso l'esterno. Questo è il cerchio aurorale. Molto strano che ci sia anche roba qua. Sulla Terra, se andate al Polo Nord, le aurore ve le sognate, si vedono solamente sul circolo polare. Invece su Giove c'è roba aurorale anche all'interno del cerchio aurorale. E poi c'è qualcosa di più. Vedi che ci sono delle cose strane fuori dal cerchio aurorale. Questa specie di nocciolo chiaro, o questo e questo. Beh, cosa sono queste cose? Sono i piedi del materiale che alcuni satelliti portano verso Giove, essendo trasportato da certe linee di forza. Cioè, se io immagino la magnetosfera, se io immagino le linee di forza, se io metto qua il pianeta Giove, metto qua il suo satellite io ho i vulcani, emette un sacco di roba ionizzata, zolfo, eccetera. Beh, la linea di forza che passa da io, questo materiale lo prende e lo trasporta verso la magnetosfera e quando arriva lassù fa un piede aurorale molto intenso, anche se molto compatto, al di fuori del piede aurorale, del circolo aurorale normale. Questa è una cosa che nessun pianeta mostra, è una cosa particolarissima di questo pianeta Giove. Chissà qua dentro, se vedessimo con gli occhi, che cosa c'è. Qua dentro ci aspetteremmo di vedere un ciclone come quello di Saturno, o chissà che cosa. Aggiungo anche un'altra cosa che può essere interessante, ma oggi non parleremo di questo, ma l'aggiungo ugualmente per una cosa che vi dico fra un attimo. Se io le aurore le vedo in ultravioletto, benissimo, la liga dell'idrogeno Lyman alfa in ultravioletto a 126 nanometri è ben classica, però l'idrogeno quando viene eccitato dalle particelle estremamente energetiche della magnetosfera, in particolare dagli elettroni, l'idrogeno come molecola H2, se viene a essere colpito da un elettrone, questo elettrone gli sfila a sua volta un elettrone dalla molecola, e se tu sfili un elettrone dall'H2, l'H2 diventa positivo, giusto? Questo H2 positivo, in mezzo a una valanga di altro idrogeno, reagisce con l'altro idrogeno e diventa H3 positivo. La specie H3+, unica nel suo genere nella magnetosfera di Giove e anche di Saturno, emette in infrarosso a 3,4 micron. Quindi, se tu non hai una macchina ultravioletta, tu potresti ugualmente vedere le aurore di Giove facendo delle immagini, delle riprese a 3,4 micron, che si possono fare anche da Terra, oltre che naturalmente dallo spazio. Attorno a Giove, la Juno ha una macchina, di cui non vi parlo quest'oggi, che fa meravigliose immagini aurorali a 3,4 micron. Perché? Perché l'impatto, diciamo così, della struttura, della morfologia è praticamente identica. Anzi, siccome questa intensità è addirittura superiore a quella dell'idrogeno, a 3,4 micron in infrarosso si vede qualcosa che effettivamente in idrogeno eccitato è molto ma molto meno visibile. Ecco, detto questo, state attenti, guardate, qui siamo Cassini. La Cassini sta fotografando in ultravioletto. Neanche a farlo opposto, naturalmente, il centro del polo di Giove non si vede. Però vedete, questo è il cerchio aurorale. Il cerchio aurorale è quello chiaro. Beh, che cos'è questa strana cosa che si muove come se fosse un mollusco, vedete? Questa strana cosa è una macchia che emette molto in ultravioletto ed è stabilmente fissata sulla superficie di Giove. Questa mappa viene scoperta dalla Cassini e viene scoperta in ultravioletto. E questa mappa è misteriosissima. Il fatto che emette in ultravioletto mi fa pensare che qui dentro ci sia un qualche meccanismo chimico che in quella zona rende molto più complicato, rende molto più complesso, più pesante il materiale idrogeno, metano e ammoniaca, che è composizione principale di questo pianeta. Però questo mi fa pensare, ma nulla dice perché ci sia questa estrema emissione ultravioletta. Vedete, questa cosa ultravioletta è quasi stabile, ma evolve. Qualche volta è un'unica macchia, qualche volta diventano due macchie e poi ritorna un'unica macchia, però è una cosa stabile. Questo è un altro dei misteri di Giove. Nessuno ha ancora capito bene cosa diavolo stia succedendo qua, però siamo vicini alla magnetosfera, siamo vicini al polo, sono tutte cose che in qualche modo vanno spiegate. Vedete qua, qui è molto intenso. Questa è Cassini, ripeto, la navicella che è passata, che ha sfiorato Giove per andare verso Saturno. E nessuno aveva scoperto queste cose prima, vedete. L'unica cosa che non si vede mai, purtroppo, è il polo vero e proprio. Di recente si è parlato molto di questa cosa che vi faccio vedere. Cioè, abbiamo visto in ultravioletto, questa è un'immagine fatta a 3,4 micron. È stata realizzata questa immagine a 3,4 micron da terra, da uno spettrometro fenomenale che si chiama CLIRES, che si trova sul primo dei telescopi VLT di Paranal. Beh, si fa un'immagine a 3,4 micron, siamo sulla zona polare di Giove, tutto quello che emette, emette in senso aurorale. Allora, l'aurora più intensa è qua, benissimo, poi c'è una diffusione di materiale aurorale. E che cos'è questa cosa? Che cos'è questa cosa che ruota attorno a Giove? Esattamente nella posizione dove Cassini vide quella macchia ultravioletta, c'è, lasciatemi dire, un buco di H3+, un buco di emissione aurorale. Cosa diavolo è successo qua? Perché questa cosa avviene da quelle parti? Tutte domande che ci facciamo e che toccherà a Giuno in qualche modo rispondere. Non credo che Giuno abbia ancora visto direttamente questa macchia, perché ha avuto dei problemi non indifferenti durante i primi passaggi, però tutte queste sono informazioni che si accumulano dalla nostra diciamo così, mente e dalla nostra curiosità. Non ci credereste mai, ma guardate, in questa ripresa del telescopio spaziale Hubble, vedete, se voi contate i lati, sono 5 lati, cioè sembra, qui siamo in ultravioletto, sembra, vedete, che nella zona polare di Giove ci sia un qualcosa che emette un po' di più in ultravioletto attorno al polo, e questo qualcosa, contando con un po' di, diciamo così, di naso poco fino, sembra qualcosa che assomiglia a un pentagono, forse un esagono. Cosa confermata, vedete, facendo immagini in infrarosso. Quindi anche lassù c'è qualcosa che assomiglia a Saturno. Anche lassù ci sono delle situazioni dinamiche stranissime che creano delle figure geometriche stabili, laddove su un pianeta che ruota una cosa di questo tipo mai e poi mai me la potrei immaginare. A questo punto credo che nella vostra mente siate pronti. Ormai c'è tutto, ci manca semplicemente il grande ciclone sul polo. Dobbiamo semplicemente andarlo a vedere, a trovare. Giuno è una missione molto innovativa, fa parte di una serie di missioni che si chiamano New Frontiers. Una missione la conoscete benissimo, è quella che ha esplorato Plutone, la New Horizons. Un'altra missione la conosceremo tra pochi anni e ne parleremo. Ci intriga molto questa missione Osiris-Rex, perché? Perché è già partita e fra pochissimi anni arriverà un asteroide che si chiama Bennu, che è un asteroide stranissimo, perché è nero come il carbone in quanto pieno di materiale carbonioso. E Osiris-Rex, c'è una bella pala, va lì, gli piglia una bella pala di materiale, un paio di chili, se lo porta a terra. Immaginate, che cosa interessante. Anche di questo parleremo. Però adesso siamo a questa missione qua. La terza missione New Frontiers si chiama Juno. Tutte queste missioni sono estremamente innovative dal punto di vista tecnologico, nel senso che le missioni precedenti avevano delle tecnologie di generazioni antecedenti. Adesso invece è tutto nuovo. In particolare, vedete, una cosa che può stupire è questa. Siamo vicini a Giove. Tutte le navicelle precedenti avevano energia termonucleare a bordo, perché lì sole, insomma, Cema è molto lontano. Invece Giuno no. Giuno si serve di energia solare e ha dei pannelli solari enormi che servono a questo scopo. La partenza avvenne molto tempo fa, vedete? E per arrivare a Giove non è che ci si va in 448, Vi faccio vedere la parte solare. Questi pannelli sono lunghi circa 10 metri ciascuno, con tantissime celle solari che sono di ultimissima generazione, che danno l'energia sufficiente. Questo è molto interessante, perché? Perché questa tecnologia noi l'abbiamo studiata, noi, non noi, e gli americani l'hanno studiata per Juno, ma questa tecnologia è a disposizione dei terrestri, potenza dell'esplorazione spaziale. Facciamo le cose per lo spazio perché siamo obbligati, ma quando una tecnologia ce l'hai, e la puoi applicare anche a scopi terrestri, diciamo, di tutti i giorni. Questa è una cosa interessante da dire. Ecco, di tutte queste strumentazioni che ci sono a bordo, non vi parlerò assolutamente di nessuna, salvo di quella che inizialmente veniva ritenuta la meno importante, la JunoCam, perché insomma si voleva esplorare Giove per quanto riguarda il campo magnetico, le aurore, le particelle cariche, l'interno, eccetera, eccetera. Qualcuno ha detto, ma signori, andiamo con una nave che vale un miliardo di dollari, naturalmente, attorno a Giove, come facciamo a coinvolgere la gente se non gli facciamo vedere qualcosa? Allora è nata la volontà di mettere una piccola camera, che è piccola veramente, perché è più o meno grande come un telefonino, la JunoCam, anche come diametro, la differenza rispetto a un telefonino, che un telefonino costa 100 euro, questa invece costa 3 milioni di dollari, ma è l'efficienza tecnologica che conta, pur essendo una microcamera, ha una sensibilità in varie lunghezze d'onda e anche una risoluzione che sono formidabili. Noi ci affidiamo adesso a JunoCam. Tra l'altro, quando si allestiva questa navicella, si sapeva benissimo che si andava a impegolarsi qua dentro in queste zone estremamente energetiche, l'avete vista. Beh, è chiaro che queste particelle energetiche, come potrebbero uccidere un essere umano, a maggior ragione possono uccidere una macchina spaziale elettronica. Il computer di bordo, che è questo qua, che è il cuore di tutto, non può morire. Se muore lui, muore tutto. Di conseguenza, vedete, l'hanno praticamente inscatolato in un involucro pesantissimo, 200 kg, che per una navicella spaziale è un'esagerazione assurda. L'hanno inscatolato in 200 kg di alluminio e titanio, per bloccare la eventuale azione nefasta delle radiazioni cosmiche. E quando venne testato, venne testato in camere apposta che ne dimostrarono la resistenza in queste condizioni. Si pensa che una ventina, oppure incrociando le dita una trentina di passaggi da quelle parti, possano, diciamo, essere più che sufficienti per garantire la salvezza di questo computer, che, ribadisco, è la cosa fondamentale di tutti. La JunoCam è una camera complicatissima, guardate, sono 14 lenti, però voi mi insegnate che in un ambiente che triterebbe anche un oggetto di acciaio, figurarsi il vetro. Quindi le prime 7 lenti sono trattate contro le radiazioni con un trattamento speciale e nuovo. Queste prime 7 lenti sono quelle dell'obiettivo esterno, le altre lenti invece sono lenti normali. Questa configurazione è quella che ci sta mandando le immagini per la prima volta dei poli. Per arrivare a Giove, forse vi ricorderete, non si va in diretta, si fa aiutare dalla Terra. La Terra, in un gravity assist di questo tipo, lancia la Juno verso Giove. L'arrivo è a luglio dello scorso anno. È complicato entrare in orbita attorno a Giove, è complicato perché ci arrivi a grande velocità, Giove ha una gravità molto intensa, devi fare un'azione di frenamento molto importante con gli ugelli di bordo, che sono tra l'altro perfettamente riusciti nel momento fatidico. Questo è il passaggio
Ma vedete, praticamente è una distanza più o meno come quella della stazione orbitale, è un passaggio molto vicino alla Terra. Vi racconto anche, perché poi alla fine questa cosa ce la ricorderemo, vi racconto anche questa cosa. Quando Giuno è andata in gravity assist con la Terra, l'ha fatto di notte. Beh, sapete che Giuno si è spenta? Si è spenta perché? Perché se sei di notte non c'è il sole, e se non c'è il sole il computer di bordo muore. E prima di morire però dice, metto tutto in stand-by e aspetto che succeda qualcosa. Questa è stata un'indicazione molto importante, cioè bisogna assolutamente evitare che per qualche ragione i pannelli solari perdano il sole. E voi direte, ma insomma siamo vicini a Giove, ruotando attorno a Giove, come facciamo a perdere il sole? C'è un problema che negli anni prossimi, non lontanissimi, potrebbe anche mettersi in evidenza, e questo problema è un problema che va risolto comunque per salvare la missione e per prolungarla il più possibile. Guardate che meravigliose immagini fa la JunoCam, questo è il polo sud, vedete, dove c'è il vortice dell'ozono. Ecco, vedendo queste immagini si ha la buona concezione, la buona così speranza che anche le immagini gioviane siano uguali o migliori. Ecco, cosa succede? Succede che arriva Giuno, i retrorazzi si accendono, entra in orbita molto lunga. Quando dico molto lunga, dico che da qui a Giove ci sono 4.000 km, ma da qui a qui ci sono 8 milioni di chilometri. Un'orbita lunga è indispensabile per entrare in orbita. Poi se ne fa una seconda di orbita lunga. Attenzione che quando si arriva qua, si accende solamente gli ugelli di bordo e non gli strumenti. Gli strumenti sarebbero completamente confusi dagli ugelli. Dopodiché però si fa una seconda orbita lunga e questa volta gli ugelli stanno spenti, si passa a 4.000 km, siamo al 27 di agosto, si accendono tutti gli strumenti e si fa scienza. Successivamente l'idea era quella di arrivare qui dopo 53 giorni, il 19 di ottobre, di riaccendere gli ugelli, di abbreviare l'orbita, al posto che fargli fare un'orbita di 8 km per 4.000, si fa un'orbita di 8 milioni di chilometri per 4.000, 2 milioni di chilometri per 4.000, questo si percorre in 53 giorni, questo si percorre in 14. Voi capite che se io devo aspettare 53 giorni per fare scienza, mi annoio. Se invece devo aspettare solo 14 giorni è molto meglio, in più posso fare tante orbite, ne posso fare 35 di orbite. Siccome siamo in un ambiente micidiale, più in fretta faccio fare scienza meglio è. Però è successo qualcosa di imprevisto il 19 di ottobre. Il 19 di ottobre gli ugelli che dovevano fare questo lavoro di restringimento dell'orbita non hanno funzionato. Un bel pasticcio che nessuno immaginava. Non hanno funzionato per colpa delle valvole, di alcune valvole che non si accendevano. E allora, se non hanno funzionato, l'orbita è rimasta lunga. Si è detto, aspettiamo 53 giorni, 11 dicembre, ci ritentiamo. Si è visto che quelle dannate valvole purtroppo non si volevano aprire. E allora, nel dubbio che magari si accendono gli ugelli e questi funzionano male, addirittura non solo abbrevi l'orbita, ma addirittura perdi la navicella, la NASA ha preso la decisione categorica: non si abbrevia più l'orbita. Al posto che fare le orbite corte, le faremo sempre lunghe, dicono loro. La decisione è stata presa il 17 di febbraio, e questa missione, con le orbite lunghe, che durano 53 giorni e mezzo, al posto che 14, durerà tantissimi anni più. In teoria non si dovrebbe perdere scienza, perché la scienza si fa sempre quando si è qua vicini, a 4.000 km. Però rimanere più tempo e più anni da queste parti è certamente estremamente pericoloso per l'azione delle particelle cariche. E quindi l'idea che adesso va per la maggiore è che di queste orbite lunghe se ne possono fare al massimo una ventina. Ne è stata fatta finora 1, 2, 3, 4, 5, l'ultima è stata alla fine di marzo, la prossima sarà il 19 di maggio. Ogni 53 giorni e mezzo, sappiatelo, c'è un avvicinamento al pianeta con tutti gli strumenti che possono fare scienza. Ormai non si tocca più l'ugello. Però questo prolungamento di anni ha certamente dei problemi al seguito, e verso la fine vi racconto velocemente anche questa cosa qui. Junocan funziona meravigliosamente bene. Questa è un'immagine fatta per prova, lasciatemi dire. Siamo 11 milioni di chilometri, ci mancherebbe, non si vuole fare scienza con queste immagini, però riprendere Giove, che da Terra, a parte che siamo in opposizione adesso, da Terra è sempre pieno, riprendere Giove in fase con i satellitini che girano attorno è suggestivo, eh? Esattamente quello che vedeva Galileo quando per la prima volta osservò Giove. Bene, Giuno si avvicina, e si avvicina anche nel senso che la Junocam fa altre immagini di prova. Sono immagini di prova interessanti, perché vedete, questa è un'immagine nell'ottico, questa invece è un'immagine nella banda del vicino infrarosso del metano. Perché è bella questa immagine? Perché voi vedete che dove c'è la macchia rossa c'è più chiaro. Cosa vuol dire? Siccome c'è metano nell'atmosfera di Giove, insomma, il metano assorbe. Se dove c'è la macchia rossa vedo un assorbimento inferiore, cosa vuol dire? Vuol dire che la macchia rossa è più alta che non la superficie media, perché butta fuori la propria testa dall'assorbimento del metano. È evidentissima questa cosa. Si possono fare immagini nella luce del metano anche molto migliori di queste, e successivamente sono state anche fatte. Però sono tutte immagini di prova queste. Questa è un'immagine molto più bella, vedete, che comincia a farci percepire qualcosa del polo sud in questo caso, vedete, c'è la macchia rossa e c'è anche la Junior che si intravede da quelle parti. Anche questa è un'immagine di prova, sono molto lontano, mi avvicino, vado sul polo e poi vado sul polo sud e poi mi allontano. Benissimo, va tutto bene, a questo punto bisogna fare scienza. E fare scienza cosa vuol dire? Vuol dire pian pianino, sono stati 5 passaggi finora, pian pianino cercare di assemblare tante piccole fette fino a che compare anche il polo, ma il polo vero. E siccome l'inclinazione di 3 gradi, da una orbita all'altra hai semplicemente una piccola differenza di illuminazione. Devi assemblare tutte queste cose per avere globalmente, per tentare di avere globalmente la visione completa. Già da queste immagini, che non sono ancora le migliori, ci mancherebbe, si vede che il polo è molto turbolento. Ma noi ci aspettiamo che il polo sia turbolento, perché è Saturno che ci dice che questi pianeti devono essere turbolenti nella regione polare. Il polo è turbolento, sì, ma siccome qui c'è ombra, questo è il terminatore, c'è un ciclone, non è che si veda benissimo, ma si capisce, c'è un ciclone nella zona polare che non dovrebbe esserci, è un ciclone molto grande, vedete, 7000 km, che si eleva di tantissimo, e quindi in questa zona proviamo a ragionare, ma se i cicloni sono dovuti al diciamo al fatto che ci sono fasce bande che si ruotano in maniera differente l'una con l'altra, e nei punti intermedi ci sono queste diciamo così cambiamenti di velocità che creano i cicloni, qui le bande non ci sono, le strisce non ci sono, ma insomma, e come mai ci sono i cicloni? Io mi immagino che ci sia del calore che esca dall'interno verso l'esterno, ma i cicloni chi li fa? È un caso che ci sia un ciclone, ne vediamo uno, ma probabilmente ne vediamo anche altri. Qui andiamo sul polo sud, non c'è il polo sud, qua siamo fuori, ma vedete che la costituzione è molto simile, anche qui sembra di vedere dei cicloni, la cosa è molto strana, non ci devono essere apparentemente dei cicloni, e poi non è roba piccola, sono cicloni consistenti. Siamo, questa è un'immagine molto più nitida, il polo non c'è ancora, è ancora nello scuro, ma con più ci avviciniamo al polo, con più aumentano i cicloni, vedete? L'equatore è naturalmente questo qua. Sono immagini fantastiche queste, che mai nessuno aveva visto. Gli occhi umani vedono per la prima volta queste cose e sono affascinati da queste cose. E la curiosità aumenta per la zona polare. E tutto quello che c'è al sud, esattamente al nord, quindi Giove è perfettamente simmetrico come lo è Saturno, come lo è Urano e Nettuno, quello che succede su un polo succede anche sull'altro polo, sia in questa che in questa immagine però i poli non sono compresi. e andando, questo è il, la fine del primo passaggio, andando a rovistare là, vicino alla zona polare, si vede che c'è una valanga di cicloni, guardate quanti sono, e questo è pazzesco, perché tutti questi cicloni sono grandi più o meno, ognuno più o meno come la Terra, e questi cicloni perché ci sono? Che cosa ci stanno a fare qua? Come si formano? Se io mi immagino che del calore esca dall'interno, perché devono fare dei cicloni? Perché? Questa è una domanda evidente. Vedete, questo siamo l'11 dicembre, questo è il terzo passaggio. Loro chiamano Peri Giove, è un numero, Peri Giove 3 vuol dire il terzo passaggio dopo orbita lunga a 4.000 km di distanza. Le immagini sono molto belle, vedete? Questa è la Juno che anche funziona benissimo, questo è un ciclone di quelli tradizionali e questo invece è turbolenza. Siamo vicini al Polo Sud. E siamo sempre più vicini al Polo Sud. Qui siamo ancora 11 dicembre, vedete? Ci avviciniamo alla zona fatidica, qui siamo già, no, il Polo Sud è ancora dietro, siamo più o meno a 60-70 gradi di latitudine e insomma, a parte queste turbolenze che non sono cicloni, ma all'interno i cicloni sembra che si formino. E il Polo è qua, vedete, stavolta il Polo è lì, però se noi guardiamo, vediamo che, insomma, dove c'è il Polo, e dove noi ci aspettiamo di trovare che cosa? Un grande ciclone? Non c'è. Invece, non c'è perché non si vede qua, invece attorno al polo, vedete, ci sono due fasce di cicloni, uno ruotante e l'altro controruotante. E sono tantissimi questi cicloni. Uno è indicato con con un colore, l'altro con l'altro colore. Sembra che circondino tutto il polo, ne vediamo solamente una piccola parte con il polo al pelo del terminatore. Ormai sembra chiaro, che Giove, per qualche ragione strana, non si comporta come gli altri confratelli gassosi. Perché? Ma il Polo sta qua. Guardate che meraviglia. L'occhio umano vede per la prima volta queste cose. È bello vedere queste cose, anche come sensazione. Il Polo è qua, e attorno alla regione polare, che è più scura del resto del pianeta, c'è un tappeto di cicloni, vedete, un tappeto di cicloni che si, che si raccoglie nella zona più scura laddove c'è il campo magnetico. Vi ricordate che Saturno nella zona magnetica aveva una colorazione più scura del proprio materiale? Quella è la stessa cosa, dove c'è la zona magnetica, il materiale di Giove è un po' più scuro rispetto al materiale normale. Qui siamo in piena regione polare, e il polare sud, e il polo ha assolutamente nulla che ricordi quello di Saturno. Siamo al quarto passaggio, vedete, il 2 febbraio, le immagini ormai sono ben tarate, tra l'altro non ve l'ho detto, ma siccome la Juno Cam è stata voluta dal pubblico fondamentalmente, la NASA, che su queste cose ci sa navigare bene, la NASA ha deciso che il pubblico possa chiedere dove puntare la JunoCam a ogni passaggio. L'ho fatto anch'io, indovinate dove ho indicato di puntare? È facilissimo, anche perché tutti hanno chiesto questo, di puntare sui poli, perché sono la cosa più interessante. Basta andare lì sul sito, ci sono delle mappe di Giove, con tanti punti, e voi dite voglio puntare qua, e gli dite in che punto. Loro fanno una statistica, alla fine quello che è stato più votato viene puntato. Vedete, questi cicloni sono cicloni importanti. Siamo al PJ4, siamo sempre attorno al 2 di febbraio, siamo a 74.000 km, un'altra fetta si è aggiunta, vedete? Un'altra fetta si è aggiunta e il polo è già visibile, ma non abbiamo la completezza non c'è ancora. Siamo all'ultimo passaggio, quello del 27 di marzo, questo è l'ultimo, quindi i dati sono ancora abbastanza grezzi, il numero 5, Però è importante questo, perché vedete, si ancora si aumenta un po' di più, guardate che meraviglia vedere Giove in questo modo qua, si aumenta ancora un po' di più la visione, si aggiunge il pezzo che manca, lo si aggiunge questa volta e finalmente, vedete, questo è suggestivo secondo me, perché abbiamo sempre visto Giove dal davanti, qui lo vediamo invece dalle parti nord, oppure dalle parti su, sono tutte cose che vengono montate queste, è molto suggestivo secondo me, però alla fine abbiamo interamente la zona polare e l'umanità ha aspettato 50 anni che questa cosa succedesse, perché con le sonde Voyager quello che si vedeva era il nulla, invece vediamo magnificamente bene che non c'è un grande ciclone sul polo sud di Giove, c'è invece nella zona aurorale, cioè la zona più colorata e scuro, un tappeto di tanti, di centinaia di piccoli cicloni, molto più qua che non nelle zone dove i cicloni si formano. Questa è una cosa stupefacente, è inspiegabile. Inspiegabile nel senso che dovremmo spiegare sia il caso di Saturno sia il caso di Giove, ma sono inspiegabili fondamentalmente entrambi. Magari lanceremo quest'oggi un minimo di possibilità di spiegazione, però sono tutte cose nuove, bellissime, che attendono a questo punto una spiegazione. Certo che avere due pianeti, questo è Giove, questo è Saturno, che sono fratelli e che hanno una situazione completamente differente, questo è stupefacente. Nessuno l'avrebbe mai immaginato, però è così nella scienza della natura. La natura ti stupisce sempre, quando tu pensi di aver capito, la natura ti stupisce e alla fine non capisci, ma ci deve essere una ragione, sia per questo sia per questo. Evidentemente la ragione dove può stare sta nell'interno di Saturno, sta nell'interno di Giove, quindi lo studio dell'interno di Saturno, che Cassini sta facendo adesso, perché passata a 700 km dal bordo delle nuvole, sente benissimo la gravità del pianeta e lo sentirà per 20 volte, cercando di aumentare le informazioni su come è fatto l'interno di Saturno, e lo capiremo, cercheremo di saperlo. Allo stesso modo nel caso di Giove bisognerebbe capire come è fatto l'interno, e capire come è fatto l'interno su un pianeta gassoso così grande non è una cosa semplice, ma Giuno tra le cose che può fare, che deve fare, sarà proprio questa cosa, capire come è fatto effettivamente all'interno del pianeta. Perché noi abbiamo delle idee, ma l'interno non c'è ancora dato nessuno. L'idea che abbiamo è che ci sia naturalmente un nucleo roccioso, facciamo 20 masse terrestri se siamo di manica larga, perché ci vuole un nucleo molto grosso per aver assemblato così tanto gas. Poi tutto è una mescola di idrogeno e di elio, tranne gli sporcizi esterne che sono un po' di metano, ammoniaca e solfuro di idrogeno. Però ecco, siccome il raggio di Giove è di 70.000 km, con più tu vai verso il profondo di Giove, con più aumenta la pressione. E l'idrogeno, con più aumenta la pressione, intanto da gas diventa liquido, ma se aumenta ancora la pressione, da liquido diventa solido e addirittura diventa come un metallo. Quando la pressione arriva a circa metà del raggio del pianeta, a 3 milioni di atmosfere, 4 milioni di atmosfere, l'idrogeno diventa metallico. È vero questo? Per spiegare il campo magnetico, questa è una delle spiegazioni. Un'altra volta avevamo diffusamente parlato di questo, però se questa è la struttura, noi passando dall'esterno e misurando in qualche modo la gravità all'esterno dovremmo capire come è fatta la struttura interna. Sapendola con precisione possiamo poi farci delle idee abbastanza corrette su come il calore, che è molto intenso perché Giove si contrae data la sua massa, su come il calore che è molto intenso poi riesca a sfuggire verso l'esterno. Ecco, vi dicevo proprio, qui ci sono tanti numeri ma guardate solamente qua, quando la pressione arriva a 3 milioni di atmosfere, siamo più o meno a metà del raggio del pianeta, ecco, siamo nelle condizioni di avere un guscio di idrogeno metallico. Questo idrogeno metallico produce il magnetismo, questo idrogeno metallico produce la magnetosfera e questo idrogeno metallico è fondamentale per capire non solamente Giove, ma anche Saturno, che ne avrà una porzione molto minore, e forse Urano e forse Nettuno. Beh, a bordo di Giuno c'è uno strumento fondamentale per capire l'interno di Giove. Io credo che capire la assoluta stranezza dei poli sarà possibile se si capisce come è fatto l'interno. C'è uno strumento che si chiama CAT, che è uno strumento italiano, tra l'altro. Il CAT come funziona? Funziona in questo modo, guardate, è semplicemente, il CAT è a bordo di Giuno naturalmente, quando la navicella passa alla minima distanza, cioè quando nell'orbita lunga arriva a 4.000 km, passa a una velocità vertiginosa, siamo vicini a Giove, a 70 km al secondo. Beh, però siamo vicini a Giove. Allora, qualunque irregolarità gravitazionale che c'è all'interno, come è fatto all'interno lo si risente all'esterno, ma qualunque irregolarità gravitazionale si risente sul moto della navicella. Pensate che CAT a bordo di Giuno riceve da terra degli impulsi di radioonde da Goldstone a 32 MHz, le acquisisce e risponde con una lunghezza d'onda leggermente differente, mandando a terra che cosa? Un segnale che risente di eventuali irregolarità. Siamo a 70 km al secondo. Sapete che è così fenomenale questo strumento che riesce a misurare, credeteci, variazioni di 0,01 mm al secondo. È pazzesco. 0,01 mm al secondo si riesce a misurare con questa tecnologia estrema, che è tutta italiana. Questo è naturalmente è un pregio degli italiani. Queste irregolarità dicono come è fatto l'interno, però e tu non puoi con un singolo passaggio avere tutto. I tecnici dicono, gli italiani e l'Università di Roma dicono, che dovremmo avere almeno 10 passaggi, almeno 10 passaggi buoni. Speriamo in bene, perché 10 passaggi buoni erano facili con le orbite corte di 14 giorni, le orbite lunghe invece vuol dire tanto tempo. Speriamo almeno di accumularne 10, anche se la NASA, incrociando le dita, dicono che ne vogliono almeno 20, insomma. Però e questo potrebbe essere, ribadisco, il modo e anche la soluzione per poi giustificare la morfologia esterna che abbiamo visto. Ne approfitto per dirvi, questo ve l'avevo già detto, ma lo ridico perché è importante, pensate che CAT è stato costruito dai laboratori della Thales Alenia, che sono all'Aquila. Beh, i laboratori dell'Aquila dopo il terremoto erano così, li hanno ricostruiti con criteri antisismici e sono riusciti, pensate, nonostante il terremoto che ha perso 2 anni, a consegnare lo strumento in anticipo addirittura sulle date previste. E James Green, che è il responsabile di questa missione, si è mosso lui dall'America, è andato all'Aquila e ha consegnato una targa di riconoscimento a quelli che hanno fatto questo lavoro. In realtà l'ha presa il sindaco dell'Aquila, ma è un riconoscimento speciale che la NASA ha voluto fare agli italiani, perché mai si sarebbe immaginato questo signore che dopo un terremoto che ha distrutto tutto, gli italiani si fossero messi di voglia buona, riuscendo addirittura ad arrivare prima degli altri strumenti. Questa è una cosa molto bella che va sempre raccontata, perché degli italiani dobbiamo sempre raccontare le cose buone, mentre invece le persone, come sapete, raccontano sempre le cose non buone. Ecco, in questa una delle ultime tabelle vi dico che i passaggi avvenuti finora sono questi. Il prossimo passaggio, seguitelo ogni 53 giorni e mezzo, il prossimo passaggio è questo. Poi ce ne saranno alcuni bianchi. Cosa vuol dire bianchi? Vuol dire che su questi passaggi si può giurare, cioè se voi li contate sono circa una dozzina di 53 giorni e mezzo, una dozzina vuol dire che siamo più o meno alla fine del 2018, secondo i calcoli ce la facciamo benissimo a non tritare il computer di bordo fino a qua. Quelli che ho segnato in giallo invece sono quelli che vorremmo poter realizzare, però vedete, siamo alla fine del 2018, c'è un problema. Se e ci pensate, Giove, la città della Vergine, ruota attorno al Sole in 12 anni, giusto? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in 5-6 anni Giove fa più di circa metà dell'orbita. Quindi la sua posizione, quando Giuno è arrivata, è completamente cambiata da quando Giuno sarà più o meno a metà della strada. E questo cosa significa? Significa che la navicella che gli ruota attorno ai poli, in queste condizioni, avrà dei momenti in cui va in ombra. Terribile questa cosa. E se va in ombra, ci va per alcune ore su 53 giorni, ma è sufficiente per farla morire. E alla NASA stanno pensando cosa fare. Hanno ancora gli ugelli che vanno e non vanno, devono risolvere questo problema. Se la navicella è ancora attiva, e incrociamo le dita che lo sia in questo momento qua, per portarla avanti e fare tanti bei passaggi scientifici ancora, bisogna evitare che vada in ombra, quindi bisogna cambiare proprio sul campo l'orbita in modo che non ci sia mai assenza di sole. E purtroppo le batterie solari hanno questo problema. Secondo me ce la faranno, perché se hanno fatto una missione così speciale, immaginarsi se non riescono a bloccare questo problema. Però questo problema si era ripresentato, ve lo ricorderete, quando ci fu il flyby con la Terra per andare verso Giove, e fu una cosa utile quella, perché ci si è resi conto, ma non si sarebbe mai immaginato che saremmo arrivati a questo punto in quel momento, ci si è resi conto che questa è una cosa veramente importante. Con più passaggi fai, con più cose scientifiche fai. Una delle cose che io mi domando è: ma il tappeto di cicloni che circonda il polo sud e poi probabilmente anche il polo nord è una cosa stabile? Cioè, questi cicloni sono sempre quelli, stanno fermi, si spostano, cambiano di numero, cambiano di dimensioni? Questo non lo sappiamo, però passando il tempo e ritornando nelle stesse zone, di queste cose ci rendiamo conto, e anche questi eventuali cambiamenti morfologici dicerebbero tante cose sul meccanismo che sta in gioco per la loro formazione. Ecco, io mi piace chiudere, ma mi piace veramente con questa immagine. Perché? Perché adesso Giove è nella Vergine, allora era nel Toro, allora vuol dire 400 anni fa. Però, vedete, se in quel giorno era un mese di gennaio, a quell'ora era le 6:30 di sera, sotto quel cielo meraviglioso, perché non aveva l'inquinamento luminoso delle lampade LED, se qualcuno non avesse dato un'occhiata a questo oggetto e non avesse capito che era così importante, tutte le cose che poi sono venute dopo non sarebbero venute, non c'è niente da fare. E ringraziamo Galileo, che magari nella tomba sta guardando queste cose, e soprattutto ricordiamocelo questo, ricordiamoci questo cielo meraviglioso di Padova, e ricordiamoci che fu allora che nacque tutto. E io credo che se avessimo qua Galileo, e Galileo avesse sentito le cose che gli abbiamo raccontato, sarebbe già svenuto, perché non ci crederebbe neanche lui. Però dopo 400 anni siamo arrivati veramente al dunque. E quando io dico queste cose, penso sempre che siamo dopo 400 anni, ma pensate fra 500, pensate fra 600 anni, pensate quando l'umanità andrà sui satelliti di Giove per cercare vita sui satelliti di Giove, pensate che bello esserci, anzi che brutto non esserci, per meglio dire. E questo è questa la nostra voglia di conoscenza che non ha assolutamente confini, che non avrà mai confini. E questa è la voglia di conoscenza della parte migliore dell'umanità, non di quelli che sprecano tempo e denaro per ammazzare il prossimo e anche peggio. Va bene, ecco, io vi ricordo... Ecco, vi ricordo che ci vediamo tra 15 giorni. Magari voi che siete qua date l'appello ai vostri amici che non ci sono. Ritorneremo su questo problema. Siccome sono passati un paio di mesi, ci si può ragionare bene e si può discutere bene questa cosa. Questa è una delle scoperte più importanti da che si studiano i pianeti extrasolari. Però, siccome sono passati 2 mesi, sono successe altre cose. oltre la Trappist, che non potremmo non raccontare. Per cui, se siete vogliosi di conoscenza, ci rivediamo tra un paio di settimane. Grazie.